Elena Ferencikova ha 19 anni quando sta partorendo il suo primo figlio. Dice che i dolori del parto sono insopportabili, che la luce al neon nella stanza la acceca e che non vede l'ora che tutto finisca. Molte donne non potrebbero essere più d'accordo con lei. Un dolore del genere è uno di quelli che non si vorrebbe mai più provare nella vita, soprattutto nell'esatto momento in cui a Elena venne chiesto di definirlo, quel dolore. A porgerle la domanda è un medico dell'ospedale, che la seda. Elena si risveglia dopo una manciata di ore. Non lo sa ancora, ma effettivamente quel dolore non lo proverà mai più.
Elena non potrà più avere figli. È stata sterilizzata senza suo consenso e per questo fa causa all'ospedale. La battaglia legale è lunga, lunghissima, e arriva fino alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il risarcimento che le assegnano per quello che ha subito ammonta a 10.000 euro. Quella di Elena, purtroppo, non è una storia unica nel suo genere. C'è una ragione dietro una sterilizzazione che pare presa dalle peggiori distopie? Forse sì. E parte dal fatto che Elena ha partorito il suo primo figlio in Repubblica Ceca e che è Rom. Quando una donna si relaziona con la maternità, le sue scelte possono essere giudicate, incomprese, a volte ostacolate. E poi, invece, ci sono volte dove non è sempre possibile scegliere.
Mi hanno detto di stendermi su un letto, su una sorta di barella. E io ho detto, non voglio stendermi, non capisco bene cosa stia succedendo. E le infermiere di base mi hanno costretta a stendermi e mi hanno bloccato le braccia, così che non potessi usarle. E poi mi hanno fatto una sorta di iniezione.
Non siamo mai solo spettatori. Per questo vogliamo entrare in altri sistemi e raccontare altre donne e i loro diversi gradi di libertà. Lo faremo tramite il filtro onnipresente di una storia, che rimane il cuore di Acerbe, un podcast di Will, realizzato da Valentina Barzago e Agnese Mosconi. Quando la conosciamo per la prima volta, Pavlina si affaccia allo schermo del suo PC con un sorriso e un'espressione un po' confusa. Ci guarda mentre ci presentiamo e aspetta con pazienza che l'interprete traduca in lingua ceca quello che stiamo dicendo. Pavlina indossa un maglioncino rosa e porta i capelli scuri raccolti in uno chignon disordinato. Dietro di lei si intravedono delle stoviglie appese al muro e qualche strofinaccio. È nella cucina della sua roulotte, in cui abita praticamente da sempre. Pavlina è Rom e ha trascorso tutta la sua vita in una piccola città della Repubblica Ceca.
Non ci dice molto altro di sé, perché ha fretta di raccontarci quello che le è successo anni fa e che le ha stravolto l'esistenza.
Dunque, io sono rimasta incinta per la prima volta che avevo 23 anni. Ho avuto una bimba e poi ho avuto un altro bambino. E la mia prima esperienza è stata così. Quando sono andata dal dottore per parlare del mio secondo figlio, il dottore mi ha detto: «Ah, sei incinta di nuovo? Dopo così poco tempo?» E questo è stato il primo approccio.
Nel 1989, Pavlina è incinta per la seconda volta. Quando arriva il momento di partorire, l'ospedale della cittadina in cui vive è chiuso per ristrutturazione e quindi la indirizzano verso un ospedale vicino. Il parto è molto faticoso, più faticoso del previsto, e i medici devono intervenire per controllare un'emorragia inaspettata. Una volta finito, mentre lei è ancora debole e stanca, le si avvicina un'infermiera. Le chiede, o meglio, le impone, di firmare un foglio. Pavlina la guarda. È completamente bianco, c'è solo la data nell'angolo in alto a destra. Le sembra tutto molto strano, ma è troppo debilitata per ribattere. L'infermiera le dice di aspettare il primario, che arriva dopo qualche ora assieme ad altre infermiere.
Mi hanno detto di stendermi su un letto, su una sorta di barella. E io ho detto, non voglio stendermi, non capisco bene cosa stia succedendo. E le infermiere di base mi hanno costretta a stendermi e mi hanno bloccato le braccia, così che non potessi usarle. E poi mi hanno fatto una sorta di iniezione. Dopo l'iniezione mi hanno messo una sorta di maschera in faccia e poi non mi ricordo nient'altro, se non io che mi sveglio e sento malissimo alla pancia. E allora guardo bene e avevo un sacco di bende intorno all'addome.
Sotto quelle bende c'è una cicatrice dolorante e infiammata che non accenna a guarire. Pavlina trascorre in ospedale i 6 giorni successivi. Ed è proprio in quei giorni che scopre cosa le è accaduto. I medici, infatti, la informano che è stata sottoposta ad una procedura di sterilizzazione. Ancora stordita dal dolore, Pavlina non si capacita di quello che le stanno dicendo. Nella sua testa, la sterilizzazione è qualcosa che riguarda gli animali, non di certo lei. Ma allora, che cosa significa di preciso? Sterilizzazione è un termine generico, che in realtà si riferisce a più pratiche di intervento sull'apparato riproduttore. Quella più comune, per quanto riguarda le donne, è un'operazione tramite la quale vengono chiuse le tube di Falloppio, così che gli ovuli non possano più raggiungere l'utero. Nei casi più estremi e rari, la sterilizzazione viene attuata tramite l'isterectomia, ovvero rimuovendo totalmente l'utero. Ma qualsiasi sia la modalità, il risultato è sempre lo stesso. Non è più possibile avere figli.
È la cicatrice in realtà ci ha messo 3 mesi a guarire completamente. C'era un'infermiera che veniva a casa mia ogni 3 giorni e mi portava questa sorta di antisettico da usare. Ma comunque la cicatrice ci ha messo 3 mesi a sistemarsi. Non mi sono più venute le mestruazioni dopo la sterilizzazione e da allora non ho più smesso di avere problemi di salute. Ho sfoghi cutanei in tutto il corpo, sotto le braccia, nell'inguine, sotto il seno. E ho chiesto al primario dell'ospedale, che poi non ha più smesso di seguirmi e di darmi cure in tutti questi anni. E lui mi ha confermato che sì, è successo per via dello squilibrio ormonale dato dalla sterilizzazione.
Pavlina è stata sterilizzata senza suo consenso. O meglio, diranno, con l'estorsione di quel consenso, visto che lei un foglio, seppur bianco, lo ha firmato. E ora sono 2 le domande che la tormentano. Com'è possibile che mi abbiano fatto questo? E soprattutto, perché? Per capirlo, dobbiamo lasciare momentaneamente la roulotte di Pavlina e la sua storia per raccontare la storia del paese in cui vive, la Repubblica Ceca. Dobbiamo tornare agli anni 60, quando la Repubblica Ceca non esisteva ancora, ma era fusa assieme al paese confinante, l'odierna Slovacchia. Nel 1960, il codice civile cecoslovacco definiva la maternità come un obbligo. Siamo sotto regime comunista e le misure pronatalità sono molto incentivate. Allo Stato servono bambini, nuovi membri forti e in salute che possano beneficiare la nazione nella sua crescita e nel suo sviluppo. Ma non tutti i bambini, agli occhi dello Stato, sono uguali. Non tutti i bambini costituiscono una risorsa. E tra questi ci sono i bambini rom.
There was and still is.
C'era e c'è ancora in realtà, anche tra i professionisti sanitari, la convinzione che è probabile che le donne rom diano alla luce dei figli con disabilità. Bambini con disabilità mentali o anche fisiche, e per questo venivano proprio presi di mira, per ridurre il loro tasso di natalità. Lo scopo dei politici era quello di far sì che le nascite all'interno del popolo rom non superassero quello dei cecoslovacchi. E c'era una giustificazione specifica, cioè che era una questione di salute pubblica, perché lo Stato sociale voleva cittadini sani. Non volevano il cosiddetto fardello di Stato, che avrebbero costituito cittadini con disabilità, e praticamente loro partivano con il presupposto che i bambini rom nascessero con delle disabilità. Questo era proprio il cuore della questione. Il razzismo era profondamente radicato ed era la ragione di queste scelte. Il fatto di vedere rom come un elemento straniero nella società della Repubblica Ceca, anche se avevano già vissuto per molto tempo in questa parte del mondo.
Quella che avete sentito è la voce di Gwendolyn Albert, accademica e consulente per i media all'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani in Repubblica Ceca. Quando le chiediamo di spiegarci meglio come funzionasse, la risposta ha dell'incredibile. Il governo ha assunto per anni appositamente nuovi funzionari statali e li ha istruiti a convincere le donne a sottoporsi all'operazione, o dietro un indennizzo o sotto qualche forma di coercizione.
Il meccanismo era quello della tentazione, tipo offrivano dei soldi, delle cifre che queste donne non avrebbero mai visto altrimenti, o magari un coupon per una lavatrice. O magari se la coppia aveva acceso un mutuo, si offrivano di estinguerlo se la donna si fosse sottoposta alla sterilizzazione. E se nessuna di queste cose funzionava, passavano alla coercizione, che era ancora più negativa. Quindi, per esempio, minacciavano di portare via i loro figli, quelli che avevano già, e dicevano, tu adesso hai 3 figli e se ora te ne fai un altro, non pensiamo che tu possa prendertene cura.
La sterilizzazione forzata non riguardava solamente le donne rom, ma tutte coloro che appartenevano a categorie considerate inferiori. Le statistiche mostrano però che fino agli anni 90, quando poi la Cecoslovacchia si era scissa in Repubblica Ceca e Slovacchia, tra le donne sterilizzate per le politiche di regime, il 36,6% erano rom. Percentuale considerevole, se si pensa che tale popolazione è presente sul suolo nazionale con una percentuale del 2%.
Nei report che poi inviavano allo Stato centrale si leggeva che loro erano stati istruiti parola per parola ad andare tra le classi sociali più basse in cui c'erano moltissime persone rom e in cui c'erano in generale persone considerate inferiori, sì, perché persone inferiori fanno nascere dei bambini inferiori. E questa era una convinzione diffusa, ci credevano tutti, nessuno lo negava. E quindi i funzionari sociali facevano questo tipo di cose e io sono convinta che loro erano anche convinti di star facendo qualcosa di buono. Non solo buono per la nazione, ma buono anche proprio per le singole donne. Perché la convinzione era che queste fossero donne di base all'interno dei loro matrimoni che non potevano decidere quando fare sesso. La convinzione era, queste sono donne obbligate a fare sesso con i loro mariti. Non possono dire di no e l'unico modo per introdurre un controllo delle nascite è sterilizzare le donne. È una convinzione di queste persone molto disumana, molto disumanizzante. Praticamente le dipinge come un gradino sopra agli animali.
La caduta del regime comunista e l'istituzione di uno Stato democratico non costituiscono il cambio di rotta sperato, ma danno inizio a un'attenzione sempre maggiore verso ciò che accade alle donne in Repubblica Ceca. Le sterilizzazioni forzate continuano, ma non continuano nel silenzio. Fioriscono le cause in tutto il paese, nonostante non sia possibile fare una class action, perché in Repubblica Ceca non è prevista dalla legislazione.
Anche se sono sempre più numerosi gli enti nazionali e internazionali che fanno pressione sul governo ceco per risolvere la questione, per le donne non è semplice ottenere giustizia. Molte di loro si appellano all'Ombudsman, l'ente ceco che funge da garante dei diritti umani. E la prima scossa avviene anche grazie al caso di Elena, che vi abbiamo raccontato all'inizio. Nel 2005 la Corte riconosce il danno ad Elena, obbligando l'ospedale a scusarsi. Nessuna delle due parti in causa, però, né Elena né l'ospedale, è soddisfatta di tale verdetto. Ma anche in appello viene confermato lo stesso giudizio. Così Elena decide di rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È nel 2011 che il governo ceco si vede costretto a rimborsarle la somma di 10.000 euro per coprire le spese processuali e i danni subiti. 10.000 euro è il valore della violenza. L'Ombudsman non si ferma. Chiede al ministro della Salute della Repubblica Ceca di revisionare le cartelle cliniche di 50 donne. Solo 50 donne per un totale di 87 che hanno chiesto il suo intervento. Perché alle restanti 37 è stato detto che la cartella clinica non era più reperibile. Alla fine, nessuna di loro riceve un risarcimento, sempre a causa di vizi procedurali o di prescrizione. In parole povere, alle vittime è stato detto che hanno denunciato troppo tardi e che avrebbero dovuto richiedere risarcimento entro 3 anni dal fatto. Questa prassi assolutamente respingente e poco incentivante è in grado di spiegare da sola il perché solo 87 donne di una platea di gran lunga maggiore abbia voluto denunciare. E tra le donne la cui cartella clinica non è mai stata trovata c'è proprio Pavlina.
Ho contattato un dottore per cercare di avere le mie cartelle cliniche. Ho contattato molti dottori all'interno di quella struttura, il mio ginecologo, l'ostetrica e altre persone che erano lì. E nessuno riesce a trovare la mia cartella. Ho scritto anche al Ministero della Giustizia, ma non mi ha mai risposto. E poi ho contattato anche un'altra organizzazione per aiutarmi a trovare queste cartelle, o perlomeno a capire cosa sia successo a quei documenti.
E la risposta ufficiale che ho ricevuto da tutti è che la mia documentazione non esiste più. Probabilmente è stata distrutta. Il mio caso ha solo 33 anni. E quindi sì, la prova di quello che mi hanno fatto ufficialmente non esiste più.
Nel 2005 l'Ombudsman, l'ente cieco che funge da garante per i diritti umani, emette la sua decisione finale, in contrasto con quanto dichiarato dagli esponenti del governo della Repubblica Ceca. Tutte le sterilizzazioni attuate sono risultate illegali e i motivi che hanno spinto lo Stato ad effettuarle sono stati considerati di natura eugenetica.
E ovviamente la tipologia di immagine più, diciamo, iconica che viene in mente è quella dei nazisti, che sterilizzavano forzatamente chiunque pensavano che se lo meritasse. E sapete, per me è stata questa la ragione per cui ho scelto di spendere il mio tempo in questo modo. Sto provando ad aiutare a generare un consenso rispetto al fatto che tutti dovremmo vedere questa cosa come un enorme abuso di potere.
Già. Le immagini più immediate da richiamare alla memoria sono proprio quelle degli anni 40. Per questo sembra assurdo anche solo pensare che cose simili siano accadute 30 anni fa. Ma c'è qualcosa di ancora più impensabile, e cioè che la pratica della sterilizzazione forzata, seppur in percentuale minore, non ha mai smesso di essere praticata in Repubblica Ceca. Questa è la voce di Monica, un'altra donna che ha scelto di raccontarci la sua storia.
Dunque, per il mio primo parto, quello di mia figlia, ho dovuto fare un cesareo perché era molto pesante, era più di 4 kg. E durante il travaglio per la mia seconda figlia, quando mi si sono rotte le acque, c'era un problema con la qualità del liquido amniotico. E i medici hanno iniziato ad agitarsi molto e a dire che avrei dovuto sottopormi a un altro cesareo. Avevo 26 anni io ed era una decisione da prendere immediatamente perché dicevano che non percepivano più segnali vitali della bambina. Io ero molto in ansia rispetto a questa cosa, ovviamente, quello che poteva comportare. In quel momento volevo soltanto che mi facessero partorire, non mi importava cosa mi facessero, mi importava solo della bambina. E mentre i dottori se ne stavano lì, coi guanti e tutto il resto, mi hanno detto così, en passant, che mi avrebbero sterilizzata. Io onestamente non avevo idea di cosa volesse dire, ero in travaglio e sotto l'effetto di diversi medicinali, quindi loro me l'hanno detto, ma io davvero non ero nella posizione per poter ribattere o fare nulla a riguardo.
Quando Monica partorisce sono i primi anni 2000 e passa diverso tempo prima che riesca a razionalizzare ciò che le è successo e assorbire il trauma. Più nello specifico, devono passare anni perché ciò accada, ma quando succede inizia subito a cercare chi può aiutarla ad ottenere giustizia. Si imbatte proprio nel nome di Gwendolyn Albert e arriva a conoscere un'associazione formata da donne rom che combattono per la stessa identica causa. In quel gruppo tutte condividono la stessa esperienza. Per alcune la sterilizzazione forzata è avvenuta decine di anni prima, per altre è uno shock brutalmente recente.
Monica ascolta le loro storie, ma non può fare a meno di notare che la sua si differenzia in un modo particolarmente eclatante. Lei non è rom. E allora quali sono le ragioni dietro un gesto di questo tipo?
È importante capire che i dottori erano convinti di star facendo qualcosa di buono. Penso che nel suo caso ciò che ha giocato un ruolo fondamentale è che quello era il suo secondo cesareo e diciamo che le regolamentazioni sulla sterilizzazione dicono che questa procedura durante un cesareo è possibile. È ok farlo ed è complicato perché dal punto di vista medico potrebbe essere una buona idea, ma è necessario avere il consenso, il permesso della donna. Non puoi decidere tu e basta. Cioè tu vai dal dottore e il dottore ti valuta, decide se sei un buon candidato per la riproduzione o no e ti tratta su quella base. E molte donne sentono su di sé questa valutazione negativa, quella di qualcuno che ha detto «Beh, sì, basta, fidi per te, ti fermi qui».
Se per le donne rom queste decisioni erano un incrocio di razzismo, abilismo, xenofobia, per le altre donne la lente di ingrandimento è su un'altra questione, e cioè dove si può arrivare per fare del bene? O meglio, quello che si considera come il bene?
Nel caso di Monica, per i medici, due parti complicati e problematici richiedevano una soluzione drastica. Un altro figlio avrebbe potuto causare gravi problemi di salute alla madre e quindi è necessario impedire che ciò accada. Ma in quell'ospedale avevano davvero il diritto di decidere al posto di Monica? La legge ha emesso il suo verdetto. No.
Ho fatto domanda per il risarcimento e il ministero ha preso contatti con la struttura sanitaria dove mi era successo. La mia carta alla clinica c'era ancora e hanno visto che in effetti non c'era nessuna firma, nessun consenso per questa operazione. Quindi mi hanno accordato il risarcimento e l'ho ricevuto.
Monica ammette di essere stata fortunata e sottolinea che sono tantissime le donne che invece ancora lottano per ottenere ciò che è loro dovuto. Ma perché un numero così grande di donne viene respinto nelle sue richieste di risarcimento? Perché il problema non viene riconosciuto come sistemico, lasciando queste donne sole contro uno Stato intero?
Che tutto questo sia veramente successo è difficile da accettare per molte persone, perché ovviamente è orribile solo sentirlo raccontare, figuriamoci il fatto in sé. E quindi è anche difficile per l'identità di chi è cresciuto in Repubblica Ceca e in questa cultura ammettere che ciò che è accaduto è vero. È proprio la panoramica generale che è brutta, sia da vedere che da registrare, per quanto riguarda lo Stato stesso. E quello che sta succedendo, anche con tutti questi no che ricevono le donne, è parte di questo meccanismo. È come se lo Stato avesse una sorta di riflesso di autodifesa, sì, di non voler riconoscere che è una problematica più grande e di affrontarla come se invece fosse un problema del singolo caso.
Non è facile fare i conti con le conseguenze di un passato oscuro, ma ciò non toglie che, sebbene non venga affrontato come tale, il problema della sterilizzazione forzata è strutturale e collettivo. Sono le sue conseguenze ad essere individuali e ad impattare in maniera diversa, ma ugualmente profonda, le vite delle donne.
Ero una ragazza sana, e dopo questa operazione la mia salute è rovinata e non posso vivere come voglio. Non posso fare le attività che voglio perché sento dolore. Non posso mettermi i vestiti che voglio perché sento dolore. Mi hanno rovinato la vita.
Io non ho avuto grandi effetti negativi sulla salute. Avevo 27 anni, ho continuato ad avere le mestruazioni. A 45 sono andata poi in menopausa e ho avuto un po' di problemucci, ma non saprei dire se siano correlati o meno. Io e mio marito alla fine abbiamo avuto un bambino e una bambina. Siamo felici. E quel tempo abbiamo accettato che non avremmo avuto la possibilità di avere altri figli in futuro.
Davanti a tutto questo non c'è una soluzione chiara e immediata. Quello che tutti questi racconti chiedono, però, è un primo passo necessario: togliere la cortina di silenzio che incombe su argomenti come questo.
Di base è ancora un po' un tabù. Io credo, anzi so per certo, che ci sono moltissime donne che non si farebbero mai avanti e non parlerebbero mai di cosa è successo loro perché si vergognano. Si vergognano di essere state sottoposte a una cosa simile e si vergognano di non poter avere figli. C'è uno stigma così grande che non riescono a superarlo, non riescono nemmeno a parlarne con qualcun altro. E la Repubblica Ceca non è molto progressista rispetto alla salute delle donne e ai diritti riproduttivi, non è ancora un argomento normale di discussione. I giovani, le donne giovani, sicuramente stanno molto di più oggi rispetto a quando ero più giovane io, ma non è ancora proprio, diciamo, è ancora un tabù.
Hai ascoltato Acerbe, un podcast di Will Media, scritto da Valentina Barzago e Agnese Mosconi. La cura editoriale e la supervisione sono di Riccardo Bassetto. La regia e il sound design sono di Lorenzo Marsiglia. La produzione esecutiva è di Riccardo Haupt e Alessandro Tommasi.